ANSA Voice.
Esiste il delitto perfetto? È possibile commettere un reato senza fornire alcun indizio? Ci sono crimini irrisolti ma non irrisolvibili perché ognuno si lascia dietro qualche traccia e a volte bastano poche cellule per inchiodare con una ragionevole certezza un sospetto. Le tracce vanno cercate, conservate e messe in collegamento tra di loro in maniera da essere di supporto all'inchiesta. Di questo si occupano le scienze forensi, un campo modernissimo ma in realtà molto antico, hanno oltre un secolo di vita e negli ultimi 3 o 4 decenni hanno fatto passi avanti tali da rivoluzionare il modo di condurre un'indagine. Questa è La Cosa Giusta, il podcast dell'ANSA di Melania Di Giacomo, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Il colonnello Sergio Schiavone è un chimico di formazione, comanda il RIS di Roma, uno dei 4 reparti dei Carabinieri per le investigazioni scientifiche. Ne fanno parte biologi, ingegneri e informatici, esperti di balistica e di grafica. Il primo passo per la buona riuscita di un'indagine scientifica, spiega Schiavone, è la ricerca e il successivo repertamento delle tracce.
Fino ai primi anni 90 avevamo una scena del crimine inquinata parzialmente dagli stessi operatori che svolgevano l'attività di sopralluogo e repertamento, perché non c'era alcun utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Quindi gli operatori rilasciavano il loro materiale e si inquinavano loro stessi del materiale, talvolta anche pericoloso, che si può rinvenire su una scena del crimine, per esempio sul luogo dove c'è stata un'esplosione di un ordigno. Inoltre non esistevano dei supporti sia chimici che fisici che oggi invece ci permettono di affrontare questa attività con maggiore efficacia.
In circa 30 anni c'è stata una rivoluzione con l'utilizzo ad esempio del luminol, un reagente che riesce ad evidenziare le tracce di sangue latenti, quindi invisibili ad occhio nudo, e delle lampade forensi a lunghezza d'onda variabile.
Insieme di questi sviluppi tecnologici hanno cambiato notevolmente l'approccio. Oggi riusciamo a affrontare questa attività con sempre maggiore efficacia e acquisendo delle tracce sempre più piccole, da cui otteniamo sempre maggiori risultati.
Una volta acquisite le tracce sulla scena del crimine, inizia la seconda fase dell'attività del RIS, quella in laboratorio.
Non c'è settore delle scienze forensi in cui non ci siano state delle novità importanti negli ultimi anni, quindi non so, partendo dalla chimica forense, quindi dall'analisi delle sostanze stupefacenti, delle sostanze esplosive, infiammabili, dove oggi abbiamo a disposizione degli strumenti, soprattutto cromatografi accoppiati a spettrometri di massa, che ci permettono di identificare queste sostanze in concentrazioni sempre più basse. Quindi oggi si parla, per le tracce di esplosivo, di parti per trilione, sono quantità veramente infinitesime, oppure l'identificazione delle nuove sostanze psicoattive. Queste sono una nuova classe di sostanze utilizzate come droghe d'abuso.
Fino a 40 anni fa l'unica indagine che si svolgeva su tracce biologiche era l'identificazione del gruppo sanguigno, utile per escludere un sospettato ma non per identificarlo.
Quando siamo arrivati ad ottenere da minime tracce un profilo genetico completamente identificativo, da quel momento in poi è cambiato tutto, c'è stata sempre maggiore attenzione su questa tipologia di reperti, che poi hanno costituito quella che oggi definiamo ripetutamente la cosiddetta prova regina.
I progressi nelle scienze forensi negli anni hanno permesso di riaprire alcuni casi giudiziari che erano rimasti irrisolti, i cosiddetti cold case, perché oggi è possibile riesaminare un crimine con lenti nuove.
Per quanto riguarda il mio reparto in particolare, il RIS dei Carabinieri di Roma, il cold case, per antonomasia, è l'omicidio della contessa Pilo della Torre. un delitto che era avvenuto addirittura nel luglio del 1991 in una villa dell'Olgiata e che sostanzialmente era rimasto per tantissimi anni senza un colpevole. Ebbene, poi insomma, c'è stata la riapertura delle indagini su istanza della famiglia della vittima, una prima riapertura delle indagini nel gennaio 2007 e poi successivamente una ulteriore attività nel marzo del 2011 che è stata svolta proprio dal personale del mio reparto, che ha portato alla identificazione di tracce genetiche, di tracce di DNA appartenenti a colui che poi è stato identificato come l'autore del reato, Manuel Winston Reyes, il cameriere filippino che era stato licenziato poco tempo prima del delitto, che aveva lasciato appunto tracce di DNA sul lenzuolo con la quale la vittima era stata strangolata. E poi insomma tutti conoscono poi l'esito di questa indagine, è stato un grandissimo successo per il mio reparto e si è fatta giustizia su un caso del passato che era appunto rimasto irrisolto.
Senza le indagini genetiche, molto probabilmente sarebbero ancora aperte anche le indagini per l'omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta scomparsa nel novembre 2010 in provincia di Bergamo.
Sul corpo di questa ragazza sono state trovate tracce genetiche riconducibili a un individuo di sesso maschile che era stato identificato con questa terminologia di ignoto 1 e questo profilo genetico poi a seguito di un'indagine in cui fu fatto un campionamento a tappeto su gran parte della popolazione di quei paesi, questo profilo genetico era molto simile a quello di un gruppo familiare e in particolare di una persona che era scomparsa diversi anni prima. Da questa persona si è passati a una nuova fase dell'indagine in cui si sono cercate le persone che erano entrate in contatto con questo camionista, non che avessero avuto una relazione certa, ma semplicemente le persone che lo avevano conosciuto. Quindi c'è stata una seconda fase dell'indagine in cui sono stati acquisiti campioni di DNA femminili e fin quando si è arrivati appunto alla persona che è stata riconosciuta come madre dell'ignoto 1 e quindi si è arrivato poi alla persona Giuseppe Bossetti, che Massimo Giuseppe Bossetti, che poi è stato condannato come esecutore di questo omicidio. È stata un'indagine estremamente complessa perché ha coinvolto appunto un numero molto elevato di persone, però è stata un'indagine di successo che poi ha portato effettivamente alla individuazione del colpevole.
Le indagini oggi sono facilitate dal deposito dei campioni e dall'implementazione delle banche dati.
No, oggi ne abbiamo già disponibilità di tre banche dati importanti, quella forse più importante per numero di reperti che vi sono inseriti, circa 16 milioni di impronte digitali, è la banca dati cosiddetta AFIS, che contiene le impronte digitali e palmari delle persone che sono state sospettate di aver commesso un reato. Noi in questi casi possiamo identificare in tempi anche molto brevi, parlo di qualche ora, il soggetto che ha rilasciato l'impronta digitale. Quindi questa sicuramente oggi è la banca dati più efficace, ma per numero di dati che vi sono inseriti.
Poi c'è la banca dati balistici con le immagini dei bossoli e dei proiettili che permette di mettere in correlazione armi e delitti. La più giovane è quella del DNA, diventata operativa nel 2017.
Forze di polizia che lavorano nell'ambito di laboratori accreditati possono inserire profili genetici delle tracce, queste andranno a matchare, si usa questo termine, quindi a combaciare con i profili genetici relativi ai soggetti appunto arrestati o sospettati di aver commesso reati. Al momento abbiamo una banca dati non estremamente ampia perché abbiamo inserito circa poco meno di 50.000 profili di soggetti, e quindi i relativi match che otteniamo con i profili genetici incogniti sono relativamente pochi, ma se noi andiamo a guardare al paese europeo che si è dotato di una banca dati del genere da più tempo, che è il Regno Unito, ecco, pensate che nella loro banca dati ci sono circa 5 milioni di profili genetici e oggi una traccia incognita viene attribuita, credo, intorno al 65% dei casi da un soggetto. Quindi immaginate quanto questo sistema nel prossimo futuro potrà influenzare l'indagine genetica. È ovvio che ritrovare una traccia biologica di un soggetto su una scena del crimine non determina per forza di cose l'individuazione di quel soggetto come autore materiale del crimine, però ci dà un'indicazione molto importante circa perlomeno la presenza di quel soggetto in quel luogo.
C'è un caso che vorrebbe risolvere? Un assassino che fino ad ora è sfuggito, ma che con le conoscenze attuali sarebbe possibile trovare?
Un caso veramente che grida vendetta è un omicidio di un'altra ragazza giovane, insomma, che venne proprio nella città di Roma tanto tempo fa, l'omicidio di Simonetta Cesaroni. Anche quel caso è stato riaperto più volte alla ricerca della verità, sono stati rianalizzati dei reperti, ma non si è mai arrivati ad un risultato certo. Ecco, quello sarebbe veramente un bel successo.